Grazie mille, buonasera a tutti. E prendo al volo lo spunto che mi è stato offerto perché effettivamente devo dire che vedendo oggi questa mostra mi sono resa conto di come i temi siano tutto sommato stati molto anticipati in quei lontani finali anni 60 e certe riflessioni dopo 40 anni evidentemente non sono nemmeno così scontate, se siamo qui ancora a proporle e ad apprezzarle. Il discorso sulle immagini del potere è, diciamo, leggibile su più livelli. In questa mostra, diciamo che è abbastanza evidente l'aspetto oggettivo, cioè l'immagine del potere come il potere rappresenta se stesso. Ma il pericolo maggiore in realtà deriva dal potere dell'immagine, ossia dal potere che rappresenta se stesso subliminalmente, dal potere che manipola attraverso l'immagine. E questo tipo di obiezione è un'obiezione che viene posta, direi in maniera estremamente radicale, sui finali anni 60, sia nell'ambito delle arti visive più in generale, ma ovviamente nello specifico in ambito fotografico. E a differenza di quanto si può pensare, non è un problema che ha riguardato solo i fotoreporter. Fotoreporter che evidentemente più degli altri dovevano fare i conti col sistema delle immagini. Ugo Mulas, uno dei principali fotografi in Italia dalle cui riflessioni mi piace partire, ebbe a dire che aveva smesso di fare il fotoreporter perché voleva fotografare liberamente e attraverso la fotografia poter dare una lettura critica della realtà. Sembra paradossale che uno smetta di fare il fotoreporter per poter incidere sul presente e dare una lettura critica della realtà. Evidentemente non era paradossale neanche allora, perché evidentemente era difficile poter gestire l'immagine in maniera autonoma. Non dimentichiamo che sui finali anni 60 ancora non esisteva la figura del fotografo freelance. Se pensiamo che adesso la nuova frontiera è quella del fotografo di strada, cioè ormai le agenzie per lo più usano foto scattate da chiunque di noi col telefonino perché passa di lì e poi le invia a questi siti che le raccolgono, vediamo come tutto sommato sono passati anni luce. All'epoca il fotografo non poteva fare un servizio e proporlo a un giornale, ma il giornale commissionava il servizio al fotografo, limitando chiaramente molto la libertà di movimento. Tra l'altro, tanto per inquadrare un po' la situazione, i fotografi, i fotoreporter, proprio in quegli anni, stavano conducendo una dura battaglia perché gli venisse riconosciuto in pratica lo statuto di fotogiornalisti, cioè di giornalisti. Esisteva ancora una grande discriminazione dei fotografi rispetto ai giornalisti che scrivevano. Questo perché l'immagine, tutto sommato, veniva considerata una sorta di corredo, veniva considerata qualcosa che senza il testo, senza la didascalia, non poteva avere una sua dignità personale, anche se vediamo bene che i più accorti si accorgevano che non era così. Perché voglio partire dalle parole di Mulas? Perché Mulas era appunto uno che si era tirato fuori dal gioco, si era tirato fuori dal cosiddetto sistema delle immagini. Ma naturalmente, essendo un fotografo, era uno che rifletteva sull'immagine in sé e sulle sue caratteristiche, sull'immagine fotografica nello specifico. E nel 73 in un testo molto bello sulla fotografia, che è, cioè la fotografia, che è appena stato pubblicato di nuovo da Einaudi, 73, che purtroppo è anche l'anno della morte di Mulas, egli della fotografia scriveva: sognata per lunghi anni dai suoi inventori come portatrice di verità e quindi come liberazione per l'uomo dalla responsabilità di rappresentazione della stessa, la fotografia in breve si trasforma nel suo contrario. Proprio per la fiducia che chiunque ripone nella sua oggettività, nella sua meccanica imparzialità, la fotografia si presta a fare da supporto alle operazioni più ambigue. Oggi, siamo nel 73, la fotografia con i suoi derivati, televisione e cinema, è dappertutto in ogni momento. Gli occhi, questo magico punto d'incontro fra noi e il mondo, non si trovano più a fare i conti con questo mondo, con la realtà e con la natura. Vediamo sempre di più con gli occhi degli altri. Potrebbe anche essere un vantaggio, migliaia di occhi invece di due, ma non è così semplice. Anche inconsapevolmente, le migliaia di occhi sono collegate a pochi cervelli, a precisi interessi e a un solo potere. Si finisce col rinunciare alla propria visione, che ci pare così povera rispetto a quella elaborata da migliaia di specialisti della comunicazione visiva, e a poco il mondo non è più cielo, terra, fuoco e acqua, ma è carta stampata, fantasmi evocati da macchine sempre più perfette e suadenti. È chiaro come queste parole pronunciate nel 1973 siano un po' imbarazzantemente attuali, potrebbero essere state dette ieri, e questa dissertazione molto teorica in qualche misura riassume un po' quelle che sono le posizioni dei fotografi e di tutti coloro che operano attraverso il mezzo fotografico o l'immagine, cioè la fotografia magari presa già pubblicata su dei quotidiani o dei giornali, e tutti, diciamo, volti a dimostrare in buona sostanza come l'obiettivo non sia obiettivo. Pare scontato a noi oggi, sappiamo bene che la fotografia può essere manipolata, ma non manipolata nel senso di fotomontaggio, ritocco o combinazione, ma che la fotografia in sé, che il documento visivo in sé, se non è contestualizzato, può assumere significati diversi. Questa coscienza però, che a noi è abbastanza familiare, si impone soprattutto in Italia proprio in quegli anni. Si impone con difficoltà, perché la fotografia, come dice Mulas, ha sempre subito un po' questo vizio di essere considerata una trascrizione della meccanica della realtà, sin dalle origini, e conseguentemente tutti noi siamo portati a fidarci di quello che vediamo, magari fidandoci molto meno di quello che leggiamo. Chiunque di noi, se legge qualcosa raccontato da qualcun altro, dice sì, beh, insomma, però chissà, se lo vede è convinto di averlo visto e di sapere cosa sia successo. E questo per la fotografia è un portato che parte dalle origini, dalla famosa critica di Baudelaire, ancora nel salon, al Salon del 1859, quando dice che la fotografia può essere l'ancella dell'arte e della scienza, ma non arte, perché un mezzo meccanico di trascrizione della realtà. Questa idea viene ripresa ancora da Walter Benjamin nel 1931, quando nella sua piccola storia della fotografia fa notare come i quadri, qualora durino, durano soltanto in quanto testimonianza dell'arte di chi li ha dipinti. Nel caso della fotografia, invece, avviene qualcosa di nuovo e di singolare. Fa l'esempio della pescivendola di New Haven, una fotografia di David Ottaviano Seale, dove dice, in buona sostanza, che noi non ci ricordiamo dell'autore, ma la pescivendola ci rimarrà sempre impressa. Cioè, c'è proprio uno sbilanciamento dalla autorialità, da chi? Dall'abilità di chi crea l'immagine, all'immagine e alla sua fedele veridicità. Questo portato che nei secoli la fotografia si è portata appresso è naturalmente pericolosissimo ed è da questo che sostanzialmente tutti cercano di liberare la fotografia in questi anni, perché la fa diventare purtroppo un documento non smentibile quando invece non lo è. Cosa succede negli anni 60? Da un lato si sviluppa, sono gli anni delle immagini al potere, come citava il titolo di una mostra che si tenne a metà anni 90 alla Fondazione Mazzotta, e sono gli anni, in sostanza, in cui si riflette sull'immagine, cominciando a considerarla un'icona, un simulacro, e non necessariamente un pezzettino di realtà. I primi dubbi in merito vengono introdotti dalle riflessioni dei semiologi, Roland Barthes in particolare, il quale, trovandosi un pochino in difficoltà nel definire il codice linguistico della fotografia, che evidentemente non poteva essere arbitrario come quello del linguaggio, perché non lo è, perché di fatto tutti noi riconosciamo immediatamente l'immagine rappresentata pur senza conoscere perfettamente il codice linguistico che la rappresenta. Quindi già con queste riflessioni si comincia a spiegare che il mito del naturale fotografico, cito Roland Barthes nel 64, è di fatto un mito, perché lui introduce ancora nei primi anni 60 l'idea che molto nella fotografia dipenda dalla contestualizzazione, dalla didascalia, nel caso di una fotografia su un giornale, e poi, come ognuno può capire, banalmente dal compito del fotografo, dalle scelte del fotografo, un'inquadratura piuttosto che un'altra. Evidentemente chiunque di noi volesse fotografare questa situazione lo farebbe da un punto di vista diverso e personale. E questo, diciamo, è abbastanza scontato. Perché invece Mulas, che peraltro era un fotografo e non un semiologo, quindi diciamo che sapeva quello di cui parlava, e arriva a fare una serie di riflessioni in un percorso che purtroppo poi finì perché morì, ma che comunque lui portava avanti da molti anni, quindi era ben conscio dell'uso del mezzo fotografico. Il passo in più che compie Mulas è quello di insinuare una non oggettività dell'immagine fotografica insita nel mezzo stesso, a prescindere dall'utilizzo del fotografo. Cioè è la fotografia come mezzo meccanico che come tale non può essere obiettiva. Allora, la domanda è: chi se ne importa di tutte queste dissertazioni così teoriche? No, non è vero, perché queste dissertazioni teoriche, che per esempio lui mette in atto anche nelle verifiche, che sono delle opere che adesso vedremo velocemente, hanno delle ricadute incredibili su quello che è l'uso dell'immagine e sono volte a scardinare quello che Quinta Valle, in una ormai famosa mostra del 72, aveva chiamato il sistema della fiaba. Cioè il sistema proposto dai media. Lui aveva fatto, erano anche altri tempi, la televisione non era così diffusa, noi oggi forse lo faremmo con la TV, però aveva fatto un lavoro molto attento sulla morfologia e la struttura dei settimanali italiani, in particolare quelli dedicati a noi ragazze, che erano particolarmente così di parte, come poi vedremo. Evincendone in buona sostanza che esisteva un sistema delle immagini, cioè che il potere si esprimeva non manifestando se stesso attraverso le immagini, ma proponendo dei modelli precisi attraverso il sistema delle immagini. Quindi, per scardinare questo sistema, lavorano i fotografi. Quello che denunciano anche i fotoreporter, implicitamente, non sono tanto le ingiustizie della società, ma i pericoli di come le notizie ed eventualmente tali ingiustizie e tutte le connotazioni potevano venire trasmesse attraverso le immagini. Quindi mi sembra che sia una buona premessa rispetto al lavoro che questi artisti hanno fatto. Vediamo velocemente qualche verifica. L'operazione fotografica autoritratto per Freelander. Allora, che cosa sono le verifiche? Mulas, accanto alle sue riflessioni teoriche, ha proposto una serie di fotografie nelle quali riflette sul mezzo fotografico. Un'operazione abbastanza ovvia negli anni 70 perché era perfettamente in linea con tutte le esperienze visive concettuali, ossia un'arte autoreferenziale che indaga se stessa. E in che termini lui indaga il mezzo fotografico? Che cosa ne deduce per capirci? In questo caso, attraverso questa immagine, lui ci dimostra come un fotografo non possa nemmeno vedere se stesso se non attraverso la sua macchina fotografica. Quindi la macchina fotografica non come banale mezzo meccanico di trascrizione della realtà, ma come strumento del fotografo da cui il fotografo stesso non può prescindere. Il discorso di non conoscere o di conoscere la propria immagine è un discorso fondamentale, come vedremo, soprattutto per la fotografia usata al femminile, per le donne che in quel momento stavano facendo delle interessanti riflessioni. Un'altra delle più interessanti è questa sul tempo. In questo caso Mulas fotografa con un intero rullino una performance di Kunellis in una galleria romana. Kunellis propone in questa performance un pianista che suona per ore ed ore. E Mulas lo fotografa, facendo poi, perché queste fotografie erano proposte con la sua lettura e il suo commento, facendo poi notare come un limite fortissimo della fotografia è l'impossibilità di tradurre il tempo dell'azione se non attraverso la sequenza. Queste sono tutta una serie di scatti che si susseguono nel tempo e noi lo capiamo dai numeri sotto ogni singolo scatto indicati sul negativo, ma in nessun altro modo noi potremmo capire lo svolgersi del tempo. In questo senso la fotografia ha un limite fortissimo nella trascrizione della realtà, perché come può trascrivere un evento se non è in grado di tradurre il tempo? Non solo, ma è anche un pericolo grandissimo, perché tutto si gioca sulla sequenza e la sequenza dipende dall'impaginazione. Quindi, impaginando le immagini in un modo piuttosto che in un altro, ecco che possiamo trasmettere un messaggio completamente diverso, come poi vedremo. Qui, molto banalmente, mette in luce, in questo ritratto del re Vittorio Emanuele, l'uso del fotoritocco a sinistra e non a destra, facendo vedere come appunto con semplici ritocchi in sede di stampa si possa cambiare un'immagine. Qui fa vedere come l'ingrandimento del cielo, se portato alle massime conseguenze, arrivi a una non definizione dell'immagine. Quindi il cielo, alla fine, l'immagine del cielo talmente ingrandita da diventare un'immagine irriconoscibile e quindi una distanza precisa e critica che l'immagine deve sempre avere, deve sempre tenere, altrimenti questo particolare potrebbe essere del cielo, della terra, di qualsiasi altra cosa. Questo evidentemente fa vedere come basta usare un grandangolare, un teleobiettivo per cambiare completamente il volto della persona ritratta, e in questo caso invece gioca con Man Ray e col discorso della didascalia che, ripeto, in ambito fotogiornalistico era essenziale, perché tutte le immagini venivano tradotte dalla didascalia. Ecco, tutta questa serie di riflessioni finisce con questo autoritratto, la penultima verifica, dove lui riesce a fotografare Ninì, ma non riesce a fotografare se stesso, proprio sempre ad indicare l'impossibilità di vedersi. E anche questa impossibilità di vedersi ci fa capire quanto sia importante l'immagine, che in fondo è ciò che di noi vedono gli altri, ma ciò che di noi noi non vediamo. È la prima cosa che tutti vedono di noi, ma noi, a meno che uno non passi la giornata davanti allo specchio e fa solo quello, in realtà non la vediamo. E anche questo ci fa capire come manipolare le immagini o usare le immagini sia una situazione molto delicata e come la possibilità di farlo determini la possibilità di gestire un potere. Per questo, ripeto, sarà molto evidente per tutte le donne, le fotografe, che con chiari intenti di rivendicazione useranno la fotografia. Rivendicazione che non è violenta o altro, ma è semplicemente la volontà di recuperare l'immagine di se stessa che ha la donna e che non viene imposta dal sistema dei mass media, e in Italia nasce in questi anni. Vediamo come sulla fotografia riflettono in molti, anche Mario Cresci, che realizza una serie di sequenze e film sugli scontri studenteschi a Valle Giulia del 68. Questo environment alla Galleria del Diaframma nel 69, dove in qualche modo confeziona l'immagine, propone un'immagine stereotipata e confezionata, e come in altri frangenti utilizza invece la fotografia per veri e propri scopi antropologici, conoscitivi. Mario Cresci ritiene che, in linea proprio con tutta la teoria marxista che lui cita abbondantemente in questo passo, che non vi leggo tutto, sono facendo notte, ma sicuramente sottolinea chiaramente in un articolo pubblicato su Fotografia Italiana nel luglio del 68, come il fotografo si debba assumere la responsabilità delle sue azioni, quando opera delle scelte visive con la macchina fotografica, sino al momento finale della comunicazione agli altri. In buona sostanza, sulla scia della Consumer Photography americana, le riflessioni sull'immagine e i fotografi, col loro fare, arrivano ad una unica conclusione, cioè quella che la fotografia non è obiettiva e che non è giusto e corretto fingere che lo sia. Questo significa assumersi la responsabilità delle proprie immagini. Questo Cresci lo dice, ma lo dicono anche tanti altri. Poiché è una menzogna quella dell'oggettività fotografica, è decisamente più onesto dichiarare il proprio punto di vista e non ambire a una sorta di oggettività che di fatto non esiste e quindi risulta essere in qualche misura manipolatrice. Questo qui è un articolo che può sembrare banale, però viene pubblicato nel 69 su Fotografia Italiana, che era questa rivista diretta da Lanfranco Colombo, che era anche il direttore della Galleria Il Diaframma di Milano, che erano la fotografia e la galleria dove passava praticamente la fotografia d'avanguardia in Italia. In questa immagine, come non so se si riesce a leggere bene, c'è scritto Cronaca 69, la polizia caricata, Cronaca 69, la polizia carica. Le stesse immagini, questa è la didascalia che c'è scritta lì, le stesse immagini vengono poi proposte abbinate in sequenze differenti. Un piccolo testo accompagna la dimostrazione. Due immagini di cronaca registrate da un fotoreporter e distribuite dall'agenzia. Le presentiamo singole e accostate. Sono quattro diversi suggerimenti di lettura, quattro idee di parte. Saper leggere l'immagine è prendere coscienza di sé. Avete fatto la vostra scelta? Quindi, per quanto ci possa sembrare banale, i fotografi, evidentemente, in questo momento si sentono in trincea. Sentono il dovere di dichiarare con chiarezza le loro posizioni e soprattutto sentono la responsabilità di un'immagine in cui, ripeto, molti ancora credono ciecamente. I filoni in cui si manifesta fondamentalmente questa posizione sono anzitutto nella nuova generazione di fotoreporter, di cui Uliano Lucas è uno dei principali protagonisti anche per la grande attività teorica, ha scritto tantissimo. Che cosa significa una nuova responsabilità? Significa, come dicevo, prendere posizione. L'ambito in cui questo rimane più facile, più spontaneo e più naturale è sicuramente quello delle manifestazioni che in quegli anni si vivevano quotidianamente nelle piazze. Prendere posizione vuol dire dichiarare attraverso l'immagine esplicitamente da che parte si sta. Significa rifiutare di fare una telecronaca. Lucas dice che non era più tempo per fare quelle fotografie in cui che poi si portavano nella sezione del partito per far vedere quanta gente c'era alle manifestazioni, ma era invece tempo di capire perché e chi andava alle manifestazioni. Questa idea della fotografia che non testimonia ma interpreta e conseguentemente comprende e denuncia è chiaramente la conseguenza prima di questo mutamento. Cioè, se negli anni 60 e poi devo dire anche adesso l'immagine diventa simulacro, diventa icona, vive di vita propria, si pone come tale, il tentativo che fanno queste persone è quello invece di proporre con l'immagine fotografica una lettura critica della realtà. Lettura critica vuol dire comprensione, vuol dire dichiarazione. Per capire, secondo me, abbastanza bene cosa lui intendesse quando diceva che lui voleva dichiarare da che parte stava, possiamo fare un paragone tra queste due immagini consecutive. Allora, in questo caso, spesso lui usava il grand'angolo quando si trovava in mezzo a queste manifestazioni, in questo caso i funerali di Pinelli, lui fa chiaramente parte dei manifestanti. Lui è uno di loro, cioè fotografa un contesto che lui vive. In questo caso, lui chiaramente prende le distanze. Lui fotografa qualche cosa che non gli appartiene, è abbastanza evidente, nessuno può fraintendere quale sia la sua partecipazione emotiva in un caso o nell'altro. Ecco, questo che potrebbe essere considerato un difetto, non lo è più nella misura in cui nessuno è più disposto a credere all'oggettività dell'immagine. Quindi è più onesto dichiararlo esplicitamente. Questa è una posizione onesta, io sto da quella parte e lo dico, e chiunque ha diritto di esprimere attraverso l'immagine che prende la parte da cui sta. Questa è la fotografia come lettura critica della realtà e non come trascrizione. Qui addirittura c'è una ripresa dall'alto. Cioè, tutti gli episodi di violenza sono sempre presi a grande distanza, non solo perché, come si potrebbe pensare, era più, come dire, utile dal punto di vista della salvaguardia personale, ma proprio perché si voleva prendere un distacco. Un altro elemento, sempre per rimanere nell'ambito dei fotoreporter, è il rifiuto, e questo lo vediamo bene qui, di quella che, sempre Mulas, ma d'accordo con praticamente quasi tutto, tutti in quegli anni, aveva definito una, come dire, decadente e scorretta interpretazione dell'idea del fotoreporter di Cartier-Bresson. Cartier-Bresson era, come dire, il nome di tutti i fotoreporter, era la star, era il personaggio più importante, fondatore della Magnum, aveva lasciato fotografie indimenticabili e aveva teorizzato la famosa teoria dell'attimo pregnante. Cioè lui diceva che una fotografia, per essere fortemente significativa, doveva porre in linea occhio, cuore e cervello. Altrimenti detto, doveva fissare una immagine che nel suo porsi come composizione formale restituiva al meglio il significato che l'autore voleva dare. Quindi andiamo a cercare il momento clou, il momento particolare, quella immagine particolare che da sola restituisce tutto l'evento. Questo è abbastanza spontaneo, direi, per un fotoreporter che, se va, come tanti hanno fatto, a testimoniare la guerra civile in Spagna, mi viene da dire il primo esempio, non è che può mettersi lì a fare 500 fotografie, a far mettere in posa le persone, cioè deve, come si dice, cogliere l'attimo. Questa teoria del cogliere l'attimo però è un pochino degenerata. Questo attimo significativo e pregnante, è sempre più scivolato verso l'attimo più, come dire, il climax dell'azione, l'attimo in qualche modo più, che colpisce di più da un punto di vista emotivo, magari più violento, magari più emotivamente forte. E questo è molto spettacolare, chiaramente. Se uno fa il fotografo a un gran premio e succede un incidente, è auspicabile che riesca a fotografarlo, perché insomma sarebbe un bel colpo. Ma nello stesso tempo rischia di ridurre l'immagine a un momento spettacolare e, come si comincia a pensare in questi anni, non è detto che il climax di un'azione sia il momento più significativo. Non è detto che per testimoniare, per esempio, un corteo, degli scontri violenti siano il momento più significativo. Soprattutto se quello che il fotografo vuole fare non è testimoniare, ma capire. Questo è il grande passaggio. Dare una lettura critica significa capire. Allora il fotografo cerca di capire chi sono, per esempio, i manifestanti. E non è importante, appunto, come diceva Lucas, quanti siano o che cosa facciano, ma chi sono, in che atteggiamento si pongono, a cosa pensino, cosa facciano. Spesso lui utilizza queste che potremmo definire delle didascalie interne, no? In alcuni casi. Però difficilmente nelle sue immagini troveremo mai dei momenti di azione molto significativa. Quando accade, come abbiamo visto, li prende sempre molto distanti, come se quella cosa lì in fondo gli interessasse meno. Anche qui vediamo come sia diverso il coinvolgimento rispetto ad altre manifestazioni di cui lui dà seguito, dà testimonianza, come per esempio questa. Oppure in questo caso invece vediamo una distanza nell'immagine, una non partecipazione, un minore coinvolgimento. Ed è tutto giocato in questo modo. Mi rendo conto che Le immagini di per sé non è che siano estremamente significative, ma se noi le leggiamo nell'ottica che c'è sotto, c'è proprio questa idea di partecipazione e non di testimonianza, allora forse cominciamo a capire certe differenze. Anche di Carla Cerati, perché non c'era solo Lucas, anche Carla Cerati con questa manifestazione studentesca in galleria che rappresenta questi studenti quasi come un'onda, no? Che ne viene incontro. Cioè, c'è una ricerca ben precisa nel restituire il senso. Oppure i funerali di Roberto Franceschi, i funerali di Giannino Zibecchi, sempre, anche qui, anche lacerati all'interno del gruppo e con i simboli che in qualche modo definiscono l'azione. Diverso, per esempio, è il registro di Tano D'Amico, che testimonia, a proposito di in questo libro che è stato pubblicato nel 98, che si intitola Gli anni ribelli 68-1980, in cui lui pubblica tutti i suoi reportage in quegli anni. Lui è molto più attento invece a un tipo di fotoreportage tradizionale, è molto più sugli eventi di solito, però ci propone anche immagini come questa. Cioè, della manifestazione operaia a Torino coglie un'immagine ben poco battagliera. E lui stesso dice, certe fotografie così indefinibili, così difficilmente controllabili, possono invece suggerire pensieri, risvegliare ricordi concreti, suscitare sentimenti magari poco graditi a chi ha potere su altri uomini. L'immagine nuova, diversa, irrompe dagli strappi della storia quando c'è un conflitto. Quando si mette in discussione un regime, il primo a cambiare è il modo di vedere. In realtà, sembra eccessivo, ma in questi anni, finalmente, si prende coscienza di un fatto che era ben evidente nelle cose da molti anni, cioè il potere delle immagini. Se noi pensiamo a tutta la propaganda fascista e all'uso geniale che è stato fatto dell'immagine in quegli anni, ci chiediamo come mai nel 68 siamo qui ancora a parlare di queste cose. In teoria dovevano essere ovvie, non lo erano. Non era ancora svelato il meccanismo di non era ancora svelata l'importanza dell'immagine. L'immagine in realtà ci condiziona tantissimo, non è solo una questione di look. Intanto pensiamo per immagini, nessuno di noi, per quanto bravissimo e intelligentissimo, riesce a pensare pensieri astratti. Quindi un immaginario collettivo è molto legato anche alla capacità di pensare alle cose. Le immagini sono ciò che noi conosciamo del mondo in prima istanza, delle immagini ci fidiamo, cioè tutto il discorso sulle immagini è molto complesso e il sistema in qualche misura l'aveva capito da tempo. La denuncia arriva solo in questi anni, per questo erano tutti così eccitati in merito a questi argomenti, perché finalmente ci si rendeva conto che bisognava fare attenzione. In linea quindi con queste novità, non cambia solo l'approccio dei fotoreporter, cambia proprio la concezione della fotografia, del fotografo, di chi opera con l'immagine. E cambia anche con l'introduzione di nuovi temi. Perché? Perché se l'immagine serve a conoscere, serve a esercitare attività critica, serve a capire, allora noi riusciremo a riflettere molto meglio su tutta una serie di situazioni normalmente al limite, su su cui era difficile riflettere attraverso le immagini. A parer mio, sintomatico di questo cambiamento è questo lavoro di Lisetta Carmi, pubblicato nel 72 ma in realtà realizzato per lo più nel 69 sui travestiti a Genova, argomento che evidentemente nel 69 era abbastanza sconcertante. E perché l'ho messo qui in relazione con dei discorsi invece sulla struttura manicomiale, non perché pensi che ci sia un legame tra le due cose, ma perché questo nuovo ruolo della fotografia, questa sua responsabilità nello smantellare il potere delle immagini, si gioca anche nel proporre le immagini del rimosso. I travestiti sicuramente, ma i problemi degli ospedali psichiatrici ancora di più, erano veramente un rimosso della società a quell'epoca. Non ci si voleva pensare, non si voleva vedere. Per questo, quest'opera di Berengo Gardin e Carla Cerati, che si intitola Morire di classe, nel 68, era stata pensata, voluta, pagata e alla fine realizzata da Franco Basaglia e da sua moglie. Non era un caso. Franco Basaglia, che come ben sappiamo voleva sensibilizzare l'opinione pubblica intorno al problema dell'istituzione psichiatrica, come decise di farlo? In tanti modi, intanto proponendo una legge in Parlamento che forse era il più funzionale, ma sicuramente anche facendo capire alle persone che quelli che erano in questi luoghi non erano dei mostri, erano delle persone con dei problemi. E per questo mi sono sentita di avvicinarlo al discorso sui travestiti. Cioè l'immagine che propone il rimosso, e guardate, questi ovviamente sono libri fotografici, non sono immagini che venivano pubblicate sui giornali, né sulle riviste, né esposte in mostre, se non parzialmente. Queste immagini servivano a dare familiarità con questi nuovi temi, servivano a far capire alle persone, ed ecco allora un ribaltamento dell'immagine, che l'immagine può essere sì strumento di potere, ma può essere anche strumento per annullare la retorica e andare invece a conoscere la realtà e a conoscerla nelle sue vere pieghe. Quello che colpisce di queste immagini è, per esempio, il primo riferimento che viene in mente sono invece le immagini che Giacomelli prese sempre nel 68 in un ospizio per anziani, la mancanza assoluta di spettacolarità. Per dirla diversamente, in un ospedale psichiatrico all'epoca, soprattutto per come era la struttura, si vedevano cose che noi umani speriamo di non vedere mai. Questi fotografi, Cerati e Berengo Gardin per Morire di classe, ma anche Luciano D'Alessandro quando realizza Gli esclusi nel 69 e tutta una serie di altri fotografi, perché era un tema molto sentito, avevano passato anni negli ospedali psichiatrici vicino ai malati, non erano andati lì un pomeriggio a fare il loro fotoreportage e per venire via, erano stati accanto a queste persone quotidianamente fino a conoscerle, fino a capirle e fino a restituirle nel loro volto più umano, diverso evidentemente, ma non mostruoso, non scandaloso. Il riferimento che vi dicevo a Giacomelli dimostra la differenza. E in queste immagini con temi così morbosi come anche quello dei travestiti della Carmi non c'è nessunissima volontà di stupire. Non ci vogliono stupire con effetti speciali. Questo è il senso del rifiuto dell'attimo pregnante di Cartier-Bresson. Cioè, quelle che erano parole si traducono così nei fatti. Capire, conoscere, significa vedere la storia giorno per giorno e non il momento eclatante che in questi luoghi sicuramente ci sarebbe stato. e quindi tutta una nuova concezione dell'immagine. Dell'immagine che diventa quindi implicitamente denuncia, denuncia del sistema e denuncia delle immagini prodotte dal sistema. Questo è sempre Luciano D'Alessandro, nel 74 stampa questo libro Vedi Napoli, lui era napoletano, e è un libro che ha fatto, come dire, arrabbiare tantissimo i napoletani, al punto che qualcuno disse che sembrava fatto da un uomo del nord. Nel senso che era talmente poco comprensivo dei problemi che sembrava quasi fatto da uno che non li vivesse. Al contrario, D'Alessandro si assume la responsabilità e la voglia e l'imperativo morale di denunciare determinate situazioni. Questa immagine, tanto per dirne una, vista così può non sembrare particolarmente significativa, però noi dobbiamo pensare che ancora in quegli anni qualsiasi industria, Fiat in primis, si faceva dei libri fotografici quasi ogni anno con l'intero della macchina, con queste belle situazioni da mulino bianco, questi macchinari lucenti e gli operai felici che ci lavoravano. Ed erano come delle strenne natalizie, questa era l'immagine, era la comunicazione ufficiale. Allora, qui noi non è che vediamo una scena tragica che ci fa svenire, però sicuramente non è una scena oleografica, quindi quello che si voleva dimostrare coi fatti e non con le parole era che l'immagine basta che traduca la realtà per portare un significato, basta che esca dal sistema imposto. E allora si cominciano a vedere immagini del lavoro che, ripeto, non denunciano situazioni particolari, ma perlomeno denunciano la realtà, non sono delle estreme natalizie. Idem sul problema della speculazione edilizia, che a Napoli era ovviamente ben sentita, oppure nelle abitazioni, della vita quotidiana. La città in particolare, questo appunto vediamo D'Alessandro che oltre ai manicomi si è interessato molto di Napoli, la città naturalmente è uno dei temi prediletti per questi fotografi che vogliono un po' ribaltare le carte in gioco. Perché? Perché la città, la tradizione fotografica della città, e non devo venire io qui a dirlo, evidentemente guarda ancora gli alinari, monumento, visione frontale, celebrazione. E ce ne sono state fatte tante di immagini così. Però adesso qual è il problema? Che se negli anni 60, e lo vediamo in queste ironiche immagini che sono state pubblicate nel 72 ma sono state scattate prima, ancora resisteva il mito del boom economico, ancora tutto sommato la città Milano in particolare è una città che viene molto fotografata in questi anni, è vista un po' in maniera entusiastica, la città che sale ancora di boccia alla memoria, ben presto la città comincia a diventare invece, e qui già lacerati in queste sue immagini di vernissage della borghesia milanese, un po' ci dà dentro, cioè li prende abbastanza in giro, perché questi francamente sembrano dei mostri, o perlomeno delle persone che vivono fuori dal mondo, un mondo dove, questo è il quartiere Isola, si sta ricostruendo e buttando giù tutto quello che c'era, case, gente che ci viveva, si stanno ridisegnando intere zone, interi quartieri, e non sempre lo si sta facendo secondo determinati criteri. Il tema della città e degli spazi pubblici anche da un punto di vista architettonico e del dibattito architettonico era strasentito in quegli anni. Ma soprattutto la città sono le case di ringhiera, fondamentalmente nel caso di Milano tantissime persone vivevano in queste case, sono gli immigrati, che non sono una macchietta folcloristica nelle immagini di Lucas, ma fanno parte della città così come i pendolari che ogni mattina corrono a prendere il tram, lasciandosi sullo sfondo questi palazzi tutti perfettamente uguali. Quindi anche qui la città non come luogo trionfante di modernità, ma come luogo di problemi. La città è legata al lavoro. Questo è Sesto San Giovanni, quindi evidentemente particolarmente significativo. Oppure i murales, cioè le testimonianze sulla città. Oppure la città deserta di questi primi lavori di Basilico, che poi cambia un pochino registro a partire dagli anni Ottanta. La città dove non c'è nessuno, ci sono le architetture immaginate per le persone, ma di persone ce ne sono molte poche. Quindi sono immagini anche un po' questa del cortile, con tutta questa visione, è abbastanza impressionante. O altrimenti le immagini dei disastri ecologici. Lotti in particolare è uno che si è molto occupato di queste questioni, l'alluvione di Firenze, l'inquinamento a Venezia, l'inquinamento in Italia. Questa sembra una foto orrenda, ma in realtà è proprio così, perché l'ha fatta quando c'era, in realtà era nebbia, voglio sperare che non fosse proprio tutto smog, però insomma l'idea era quella di tradurre come le persone andassero a spasso in questi ambienti. Oppure addirittura, questo io me lo ricordo bene, i più giovani sicuramente no, la famosa vicenda dell'Icmesa Seveso, che con le foto di questa Alice, che io non ho qui la solita foto, il primo piano della bimba con tutto il volto devastato, però è stato fatto un libro su questa vicenda, che non testimonia solo la bimba, ma anche immagini come queste. Allora, di Seveso che cosa si è detto, che cosa si è raccontato? Benissimo, ma a parte quello che si è detto, quello che si è raccontato, come l'hanno vissuto le persone? Per esempio, uno dei problemi più grandi pare sia stato quello delle donne che in quel periodo erano in stato di gravidanza, perché non avevano idea delle conseguenze che l'esposizione alla diossina avrebbe causato sul feto, e nessuno sapeva dare una risposta. Allora, queste poverine erano lì che letteralmente non sapevano cosa fare, non sapevano se stare tranquille o trovarsi di fronte a una tragedia. E quindi, senza tanti clamori e senza ricorrere per forza, voglio dire, alla faccina devastata, un'immagine come questa ci restituisce abbastanza le tragedie dell'inquinamento sulle persone, oppure gli operatori impegnati nella bonifica, che sembrano dei marziani, oppure bimbi a scuola a cui prelevano il sangue. Quindi tutte queste testimonianze di attenzione ad aspetti decisamente, anche questo è un libro autofinanziato dagli autori, perché queste immagini certo non andavano a finire sui giornali. Perché cosa finiva sui giornali? Sui giornali finiva la retorica del sistema delle immagini, che mi piaceva ricordare, questo gruppo, il laboratorio di comunicazione militante, ha praticamente fatto oggetto di tutta una serie di riflessioni in quegli anni. Uno dei protagonisti di questo gruppo era Paolo Rosa, che poi è stato fondatore di Studio Azzurro, quindi ha preso tutta un'altra piega. Però loro, con queste due mostre, strategia di informazione alla Rotonda della Besana e a Mantova, la Casa del Mantegna, collaborando con le scuole, con i giovani, con i ragazzi, hanno poi fatto questo libro, L'arma dell'immagine, esperimenti di animazione sulla comunicazione visiva, che è stato pubblicato da Mazzotta, credo, nel 77, e che è un libro abbastanza interessante, se ci pensiamo, perché prende in considerazione proprio tutta la retorica dell'immagine tradizionale, riproponendo attraverso delle foto scattate da questi artisti a dei soggetti scelti da loro, quelli che erano i modi e gli stilemi della rappresentazione del criminale, oppure la foto di famiglia. Nella foto di famiglia c'è una retorica che si ripete da sempre, no? Così come anche nella autorappresentazione dei personaggi politici. La vediamo qui, in questo discorso qua che c'è sulle mani, lo rappresenta ancora perfettamente. Quindi tutto questo libro, che è il frutto di queste loro riflessioni fatte, ripeto, con degli studenti delle scuole medie, verte sull'individuare alcuni stilemi, tutta la retorica dell'immagine tradizionale, a che fine? Al fine di fornire la possibilità di riconoscerla e di difendersi. Addirittura loro la riproponevano, facevano fare a questi bambini la parte, per fargli vedere come dovevano comportarsi e abituarli quindi a riconoscere questa retorica dell'immagine non spontanea e non veritiera. Per chiudere, diciamo che se le premesse teoriche fatte sicuramente si ripercuotono sul fotogiornalismo e sull'atteggiamento nei confronti della realtà, sui temi nuovi che vengono indagati, su alcune forme come queste di critica e analisi della retorica dell'immagine, il punto veramente trionfante di tutti questi discorsi è la cosiddetta fotografia delle donne. E non solo perché io mi sento investita, ma perché obiettivamente, secondo me, è un passo molto interessante. Dal canto mio non amo molto parlare di arte al femminile, di ragazze, mostre, con tutte le cose che fanno le femmine, i maschi, eccetera, eccetera. Cioè, bisogna contestualizzare, perché in questo momento è importante. Perché in questo momento alcune donne, soprattutto attraverso la fotografia, propongono delle immagini che servono a recuperare un'identità femminile che sia al di là degli stereotipi, che era un lavoro che era da fare, ancorché verrebbe da dire non abbia avuto tutto questo successo, evidentemente, dato che ancora siamo messi come siamo. Ma sicuramente sono lavori che non sono necessariamente polemici, almeno quelle che io ho preso in considerazione non sono donne che ce l'abbiano su con gli uomini e vadano in giro a sprangarli, sono semplicemente delle fotografe che ritengono di avere il diritto di assumersi il ruolo di restituire un'immagine femminile in quanto donne e non far sì che l'unica immagine femminile veicolata sia quella proposta dagli uomini, senza volerci necessariamente vedere del dolo, che chiaramente a volte c'è, cioè al di là di un discorso di sfruttamento di un certo stereotipo, eccetera, 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 ma semplicemente la constatazione che è un po' difficile per una donna immedesimarsi in un modello, e questo è l'immagine perché l'identità di ciascuno di noi passa attraverso un modello che si pone come immagine, che viene comunque proposto da qualcun altro, semplicemente solo questo. E quindi vediamo in questo caso, questo lavoro di Anna Candiani e Paola Mattioli, Le immagini del no, fa chiaramente riferimento alla campagna per il referendum sull'aborto, sul divorzio del 74, e referendum, campagna referendaria che ha visto le donne particolarmente attive, perché il problema del divorzio le riguardava particolarmente da vicino, per cui si erano creati dei comitati che c'entravano poco e niente con la politica, anche perché la politica ufficiale su tutto l'arco parlamentare aveva una posizione contraria all'abolizione, cioè contraria alla legge, sostanza favorevole all'abolizione della legge, e invece si creano proprio dei comitati dal basso a sostegno di questa legge che era appena stata approvata, e quindi ci sono queste manifestazioni dove vengono colte queste foto di queste signore, tipo questa che dice: casalinga con prole, mammifero onnivoro, diffuso negli agglomerati urbani della civiltà occidentale vive bene in cattività a condizione di essere tenuto in totale isolamento con i suoi piccoli, tra l'altro poco graditi agli altri adulti della specie. Quindi questi erano, diciamo, spesso c'è molta ironia in queste cose, non sempre c'era ironia, ma spesso c'è ironia in quelle che loro vogliono cogliere, perché, ripeto, non è che si vogliano porre come delle battagliere, ma semplicemente mettere in luce alcuni aspetti, come per esempio in questo lavoro dietro la facciata del 75 presentato al SICOF, che è di una banalità assoluta, se vogliamo. Dietro la facciata cosa vuol dire? Vuol dire che la Cerati e la Candiani, la Nuvoletti e la Mattioli sono andate in alcune case di ringhiera milanesi, tipologia abitativa più diffusa, e hanno semplicemente fotografato delle donne nel corso delle loro faccende domestiche, che evidentemente facevano le cose in casa senza essere felici come quelle della pubblicità Bertolini, mi viene da dire, no? Quindi non è solo sfatare l'immagine della donna vampo, della donna fatale di tanti rotocalchi, ma è anche quella di proporre la donna che sì, sta a casa a lavorare, ma non è che con questo sia sempre felice e contenta e si diverta un casino a farlo. Cioè, i suoi momenti piacevoli e i suoi momenti difficili. Questo proprio perché si vuole semplicemente dare un'immagine vera. Cioè, le ragazze vogliono semplicemente dire: queste qui siamo noi, mica altro. Cerati fa donna, professione fotografa del 74, ma lo porta al SICOF nel 77, e in tutti questi ritratti la protagonista è Paola Mattioli, che quindi è una fotografa. E Cerati, essendo fotografa, è una sorta di autoritratto per immagini. E anche qui fa vedere la giornata tipo di una donna che di professione fa la fotografa, ma che fa anche la mamma, ma che fa anche tutte le faccende, cioè esattamente la vita di una donna normale, insomma. Mentre la Mattioli, sempre in occasione della stessa mostra, lavora di più sul tema dell'identità, proprio questo discorso della fotografia come immagine che di me stessa io propongo e quindi in cui io mi riconosco, e quindi l'autoritratto sicuramente è un tema molto delicato, e lei tutti questi lavori che porta in questa mostra vertono su questo argomento. Un esempio abbastanza chiaro di qual è il timbro di questi atteggiamenti è dato da questo libro, che si intitola Ci vediamo mercoledì, gli altri giorni ci immaginiamo, pubblicato da Mazzotta nel 78, dove le ragazze lavorano sia sui testi che sulle immagini, proponendo delle situazioni assolutamente normali, ma che assolutamente in quegli anni non potevano essere, non venivano normalmente tradotte in questo modo. Cioè, annullano tutta la sacralità della maternità per farla diventare un momento giocoso, normale, di condivisione, di affetto, un momento in qualche modo naturale. Noi adesso siamo più vicini tutti a una sensibilità del genere, ma quella era l'epoca, non so come dire, del premaman rigorosamente, e dello stato interessante come una condizione fuori dalla regola e dalla norma. Quindi quello che a noi pare ovvio nel 77 lo era un po' meno, ed era esattamente quello che loro volevano proporre. Anche l'uso continuo del nudo è decisamente in controtendenza rispetto all'uso del nudo che viene fatto di solito nell'immaginario collettivo. È ironico, a volte parodistico, in alcuni casi decisamente si tratta di prendersi in giro o prendere in giro un'immagine della donna che viene proposta, cioè questo mettersi in cornice rivendicando un proprio modo di essere diverso da quello che veniva proposto. per chiudere e in pratica reiniziare, direi che proprio l'ultimo esempio di lavoro sui miti e i cliché, appunto come si chiama, cioè sull'immagine retorica, è quello di Nicole Gravier, che era nata a Parigi ma viveva a Milano e che fa tutta una serie di lavori, a parte che ha lavorato molto anche sulla città, ma fa tutta una serie di lavori sui fotoromanzi. Fotoromanzi che io ho fatto in tempo a vedere più che fruire veramente, ma che erano sicuramente un mezzo, cioè una lettura diffusissima all'epoca, soprattutto dalle donne, credo si potessero più o meno paragonare a Beautiful della mia adolescenza, e che sicuramente proponevano un'immagine della donna, sì, dal sistema della fiaba, cioè una donna sempre e continuamente in attesa di un uomo che in qualche misura sblocchi una situazione, le dia una soddisfazione, la faccia contenta, avrei tanto voluto che Robby passasse con me la serata mentre sfoglia, però che cosa? Un libro con immagini di De Chirico. Cioè quello che fa la Gravier è quello di inserire sempre qualche cosa di anomalo, come in questo caso queste riviste di politica e di attualità, cioè mischiare in queste sue ricostruzioni, in questi suoi autoritratti, questa qui è lei, quindi monta un set anche con questi colori volutamente falsi e forzati, dove fa un po' il verso al fotoromanzo classico, introducendo delle argomentazioni in qualche modo un po' sovversive rispetto alla narrazione tipica. Basta, vi lascio, perché erano tantissime le immagini, mi rendo conto.